un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, 18:38, 800 24 00 24, il numero di telefono per chiamarci in diretta, sms 349-238-6666. Andiamo subito ai titoli del TG2.
Napolitano, l'inaugurazione dell'anno scolastico, serve una scuola migliore ma non di elite. Il ministro Gelmini, occorre una nuova alleanza per l'educazione. Sentenza del TAR contro la provincia di Taranto per la giunta composta da soli uomini è illegittima perché non ha rispettato le quote rosa. Il ministro Carfagna, bene così. Nel bolognese una donna uccide nel sonno i due figli di 5 e 6 anni, poi si toglie la vita lanciandosi nel vuoto, depressione e solitudine, la spiegazione in una lettera. Un disoccupato britannico, mentre con il metal detector perlustrava il campo di un suo amico nello Staffordshire, scopre un tesoro del VII secolo, oltre 1000 oggetti d'oro e d'argento appartenuti ai Sassoni.
Eccoci qui, allora vi ricordo il numero 800 24 00 24. L'ultima follia l'avete anche sentita nei titoli del TG2, questa storia di Taranto dove addirittura non si può fare una giunta di soli uomini perché altrimenti si incorre in qualche giudice che dice no, non si può fare, bisogna mettere per forza le donne. E andiamo a sentire qualche sviolinata che abbiamo percepito oggi, che abbiamo preso oggi da qualche telegiornale, in particolare Studio Aperto sulla laurea della figlia di Berlusconi. Uno potrebbe dire chi se ne frega che si laurea la figlia di Berlusconi, una delle figlie di Berlusconi. Studio Aperto ci ha costruito un servizio, sentite.
Mostra orgoglioso la maglia della St. John's University dedicata a lui, il papà della neolaureata. È il piacevole fuori programma di Silvio Berlusconi a New York per la 64esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Eccola accanto alla figlia Eleonora, che proprio ieri ha conseguito la laurea in Business Management. Poco prima Berlusconi aveva parlato dal palco dell'ONU dichiarandosi in piena sintonia con quanto detto dal presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Lasciato il palazzo di vetro, il premier ha raggiunto il Queens per assistere alla consegna del diploma presso il campus universitario della St. John's, una cerimonia privata durata 2 ore. Eleonora, secondo genita di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, era raggiante. Insieme al padre l'hanno festeggiata anche gli amici e i compagni di studi. Poi alla sera tutti a cena insieme. Per stare con lei Berlusconi ha rinunciato al ricevimento offerto da Obama al Metropolitan Museum. I doveri di padre hanno prevalso.
Ancora violini, perché questo servizio di Studio Aperto è davvero incredibile. Una mezza sviolinata anche da parte del TG5, che comunque ricorda che nello stesso giorno in cui Berlusconi era all'ONU con Obama eccetera eccetera c'era la laurea della figlia Eleonora a New York. TG5, pochi secondi, c'è qualche differenza con Studio Aperto, e però.
E dopo i lavori al Palazzo di Vetro dell'ONU, Silvio Berlusconi si è trasferito all'Università di St. John's di New York, dove la figlia Eleonora di 23 anni si è laureata ieri in Business Management. Il Premier ha celebrato l'evento con una cerimonia privata e ha fatto un giro per il campus dell'Ateneo.
Bene, prendiamocela adesso con Marco Travaglio. Perché ce la vogliamo prendere sempre ironicamente con Marco Travaglio? Lo scorso 18 di settembre ha parlato di Vespa, di Bruno Vespa e della vicenda di Pietro. Ne ha parlato in questo modo, adirandosi perché? Adirandosi perché secondo lui Vespa non può dire che non inviterà più Di Pietro se Di Pietro gli chiede le scuse. Sentite Travaglio.
Scusate, ma l'avete sentito Vespa l'altro giorno? Vespa ha detto, Di Pietro parla male di me, o la smette o non lo invito più. Come se porta a porta fosse il cortile di casa sua. Questa è una violazione clamorosa della par condicio, è una violazione della legge. È una violazione della legge. Pensate se Santoro dicesse, Io non invito più Berlusconi perché Berlusconi mi ha cacciato. Santoro invita Berlusconi tutte le settimane e quell'altro che non ci viene, ma il servizio pubblico deve essere a disposizione di tutti quelli che hanno qualcosa da dire, deve garantire che nell'arco di una stagione possano esprimersi tutti. Non può dire a te non ti invito perché mi stai sul culo, non si può. Quindi è evidente che questa roba che ha detto Vespa, se esiste una GCOM, dovrà essere sanzionata, naturalmente. E se la RAI venisse sanzionata per quello che ha detto Vespa, fanno sparire anche Vespa. No, perché se è così io accetto il principio.
E dunque Travaglio vuole fare sparire Vespa, ma tutto il ragionamento che avete seguito, sviluppato molto bene, in maniera molto ironica, in maniera molto... molto graffiante, parte da un qualcosa di completamente falso. Cioè non è che Vespa ha detto io non voglio più Di Pietro così perché un giorno si è svegliato, o perché Di Pietro ha detto qualcosa contro Vespa. No, Di Pietro ha detto delle parole molto gravi, come sapete, contro Vespa, che sta al giornalismo come la sedia elettrica alla vita umana, che è, insomma, un qualcosa di un po' pesante. Non solo, ma c'è una evidente contraddizione: per ben 14 volte, l'abbiamo già detto, Di Pietro è stato ospite di Vespa dell'ultima stagione, 14 volte, adesso parla di sedia elettrica.
L'ultimo ricatto a cui siamo stati sottoposti. L'altro giorno il plenipotenziario di Porta a Porta, Bruno Vespa, ha detto: o Di Pietro e l'Italia Oro ci chiede scusa o noi non lo invitiamo più, scambiando la RAI, che pagate dai cittadini italiani, con il salotto di casa sua. Al salotto di casa sua non ho alcuna intenzione di andarci, ben sapendo chi ci va.
E questo è il Di Pietro, che naturalmente è di lotta in questo caso, e un po' più di governo quando si siede sulle poltrone di Vespa per ben 14 volte. Renato Brunetta, in una bellissima conversazione con Beppe Sevenini sul Corriere della Sera, è tornato a parlare di golpe, la prende alla lontana e però ne parla. Sentite.
Lei crede che in un altro paese, se un capo di governo avesse questi comportamenti, non sarebbe
accaduto?
Quali
comportamenti? Mi scusi.
L'abbiamo
Quali
detto?
Comportamenti?
I comportamenti che stanno...
Io ho visto un guardonismo sui comportamenti non legato alla realtà dei comportamenti stessi. Ho visto molta ipocrisia, spaventosa ipocrisia, e ho visto invece l'utilizzo strumentale di questa ipocrisia per fare il golpe. L'ho detto, lo ribadisco.
Fare il golpe, utilizzare, insomma, ipocrisia nella vicenda delle escort, eccetera, eccetera, da parte di chi vuole condannare Berlusconi per fare il golpe. Eccoci qui, ogni tanto anche in Parlamento si scherza, si gioca, si utilizza l'ironia. Ieri, intervenendo in aula, non so su quale argomento, abbiamo sentito queste parole pronunciate a proposito di Brunetta e del golpe dall'onorevole Gian Claudio Bressa del Partito Democratico. Sentite.
Ai fini di garantire la sicurezza nazionale, così come qualche settimana fa il vostro governo ha già previsto in un provvedimento in materia di sicurezza, si potrebbe estendere l'uso dell'etilometro anche alle manifestazioni politiche, così da rassicurare il popolo italiano sul livello di credibilità delle affermazioni di personalità, il cui livello di responsabilità è tale da non consentire la possibilità di interpretazioni equivoche, allarmanti, disperate. L'etilometro per i politici potrebbe essere lo slogan per una campagna di pubblicità progresso.
Allora, onorevole Bressa, lei scherzava naturalmente. Buonasera.
Una risata vi seppellirà. Credo che sia il modo migliore per seppellire certe follie.
E allora, a parte la risata però, anche la sua proposta la seppelliamo con una risata, oppure era un modo per dire che i politici di qualche responsabilità non dovrebbero uscirsene con certe sparate?
Ho cercato di usare un linguaggio ironico ma garbato per farla finita con un certo tipo di atteggiamenti da parte di chi ha grandi responsabilità politiche e utilizza le parole senza alcuna responsabilità.
Questo rivolto a tutti, naturalmente, non solo a Brunetta.
Questo rivolto a tutti, chiaramente, come auspicio, ma siccome in questi giorni è stato il ministro Brunetta che ha lanciato l'allarme del golpe e più volte ci è tornato, come anche poc'anzi voi avete fatto di ascoltare, la questione poteva essere seria. Non si trattava di una parola dal sen fuggita, ma di un ragionamento che voleva in qualche modo accreditare un'opinione. Allora bisogna stare attenti quando si scherza troppo con le parole.
Senta, ma indirettamente però le ha dato a Brunetta dell'ubriaco?
No, gliel'ho dato direttamente, non indirettamente. In maniera garbata, ma perché mi auguro che fosse solo un problema etilico e non un problema di ragionamento reale. Ma vede, la cosa che mi...
No, ma in realtà lui ha insistito più volte su questa storia, sì, del golpe, i poteri forti, Repubblica.
Cose molto forti, non certo una birra, ma la cosa però che mi ha più preoccupato è che di fronte ad una affermazione di questo, il ministro Brunetta si sa un forte senso del paradosso,
sì,
che è, anche perché è una persona intelligente, però un conto è usare lo strumento del paradosso quando si vuole criticare politicamente qualcuno, io sono il primo che non mi stupisco di questo, un conto è quando si vogliono accreditare teoremi politici come sta lui facendo da alcune...
Però quando Brunetta parla di golpe parla di persone fuori e dentro il Parlamento che vogliono sovvertire il voto popolare cercando di far cadere Berlusconi, non certo del golpe dei colonnelli, lo sa, no?
Sì, sicuramente Brunetta ha la statura di Napoleone ma non ha la vocazione militare, quindi non ho dubbi che parli di questo, ma già questo è grave, perché vede, il voto popolare produce un Parlamento che ha una maggioranza, ma produce un Parlamento, il Parlamento non può continuamente essere irriso e saltato come sistematicamente viene fatto. Io che sono parlamentare ho il diritto dovere di criticare l'azione del governo, perché io in questo momento sono all'opposizione, sono stato in maggioranza, ma quando ero in maggioranza non mi sognavo mai di affermare che le critiche dure allora di Berlusconi e di Brunetta, che erano l'opposizione,
volevano sovvertire,
un tentativo golpista, capisce? Questa è la regola principale della democrazia. Se la maggioranza regolarmente eletta non accetta le regole della democrazia, si va verso quello che in tempi non sospetti Tocqueville chiamava la tirannia della maggioranza, che non è una cosa simpatica.
Anche lei con la tirannia, non ci spinga a mettere a Radio Londra che le voci della resistenza anti-berlusconiana.
Come vede, le ho citato Tocqueville, ecco, prima di Radio Londra, non c'erano ancora i mass media.
Assolutamente. Ma lei andrà a questa manifestazione del 3 ottobre sulla libertà oppure pensa che sia tutta una mezza buffonata?
No, io ci vado perché sono convinto che la libertà di stampa
sia minacciata. Ma sia minacciata? Non può pensare che sia minacciata.
Ma non è una questione di minaccia o non minaccia. Vede, c'è bisogno ogni tanto di far riflettere il paese su qualche cosa che si dà per scontato. Noi siamo un paese libero, siamo un paese in cui la stampa è libera, in cui viviamo con la possibilità di comunicazioni diverse, e vorrei continuare a vivere in un paese di questo tipo. Vorrei che soprattutto i miei figli potessero avere un futuro identico a quello che è stato il mio paese.
Lei non può pensare che adesso si viva una minaccia a tutto questo, o sì?
No, però no, ma io infatti vado a quella manifestazione nella convinzione di far riflettere che la libertà che abbiamo è qualcosa che non va sottovalutata.
Vabbè, quello si può fare ogni giorno, una manifestazione di questo tipo.
Ma il fatto di farlo con una manifestazione non mi sembra che tolga o nulla a tutto questo.
Senta, lei ha fatto una battuta prima sulla statura di Brunetta, per carità, una battuta assolutamente innocente.
No, perché è lui che la fa normalmente, l'ha fatta in commissione affari costituzionali, per questo.
Cioè, cosa ha detto?
Lui ha detto: io ho la statura di Napoleone, ma non ho le sue ambizioni, per questo mi sono permesso, l'ho citato. Cioè
Senta quello che ha detto oggi a proposito della vicenda della statura.
E la disturbano le ironie sulla sua statura o non più?
No, l'ho risolta da tempo. Mi disturba se è un fenomeno di razzismo.
Che può essere, è vero. Nel senso che
se nella lotta politica taci tu che sei piccolo, questa è una stronzata.
Qualcuno ha sbagliato nel passato, ha detto delle stupidaggini su questa vicenda della statura.
Su questo. No, ma io infatti l'ho citato, non ho voluto, non mi permetterei mai di fare una valutazione sulle caratteristiche di chi che sia. Non
no, meno male. L'etilometro insomma, è una butata, non vorrà mica introdurlo come quelli che pensano che a un certo punto hanno proposto che proponevano per il controllo antidroga, i capelli, stupidaggini del genere.
Io sono uno dei pochi che ha votato contro anche l'introduzione dell'etilometro negli ultimi provvedimenti governativi, perché c'è un uso assolutamente farneticante di questo strumento. Io ho dei ragazzi, ho dei figli giovani, uno ha la patente, uno non ancora, e quindi so qual è il dramma delle famiglie e la preoccupazione che io stesso vivo quando sono fuori e guidano.
Dunque figuriamoci se lo vuole introdurre in Parlamento.
No, ma il Parlamento magari sarebbe molto più utile che non per i ragazzi dopo la discoteca. Perché
non faccio il populista.
Non segue con sufficiente attenzione i dibattiti parlamentari.
No, no, prova... li seguo ogni tanto qualche delirio lo trovo
allora,
tranquillamente.
Allora forse ha la consapevolezza che non sempre quella è la culla della civiltà e del buonsenso.
Grazie, buona serata.
Grazie a lei.
Bene, dove andiamo? Paolo, provincia di Milano. Buonasera.
Buonasera Cruciani, buonasera a lei.
Dica pure. Non la sentiamo più. Tommaso, provincia di Torino. Tommaso?
Saluti a tutti e complimenti per la trasmissione a lei, dottor Cruciani.
Dica.
Senta, io volevo intervenire inizialmente sui martiri della libertà, insomma, su queste manifestazioni, libertà di stampa, eccetera. E collegarlo di fatto anche al discorso che Brunetta fa su Golpe o queste cose qui. Io ritengo che in questo momento ci sia un centro di potere politico-economico particolarmente forte che si rifà al gruppo Espresso la Repubblica, che è un centro di potere che detta la linea editoriale alla Repubblica, che da 5 mesi a questa parte va avanti su un gossip che non ha fondamenti giudiziari.
E allora?
E quindi quello che dice Brunetta, se da una parte mettiamo che il governo, e qua sto a un sondaggio del Corriere della Sera di qualche giorno fa, non del giornale di Feltri, del Corriere della Sera, del direttore De Bortoli, che dice che il Presidente del Consiglio ha la fiducia del 50%, il PDL ha il 38% e ha 12 punti in più.
Ma dove vuole arrivare, quello... Tommaso? Dove vuole arrivare?
Che c'è un attivismo che non sta nel paese, che non sta nel paese, quindi è una forza...
Per far cadere Berlusconi, TG3.
Il Consiglio di sicurezza dell'ONU presieduto da Obama approva all'unanimità una risoluzione contro la proliferazione nucleare. Anche oggi in Afghanistan un attacco dei talebani a una pattuglia italiana, feriti lievemente 2 parai in un agguato nella zona di Herat. Berlusconi, gli attentati non cambiano la missione in Afghanistan, domani il G20, primo obiettivo è la lotta alla speculazione. Buste paga ferme da 14 anni, profitti delle imprese su del 70%, cresce il divario secondo un'indagine della CGIL. Lo scontro sullo scudo fiscale, il governo esclude modifiche al testo del Senato, l'opposizione così è un premio all'evasione e all'illegalità. Napolitano inaugura l'anno scolastico, serve un'istruzione migliore che non vuole dire scuola d'élite, le istituzioni siano un esempio di moralità. Il TAR di Lecce dichiara illegittima la giunta provinciale di Taranto, mancano le donne, non sono state rispettate le quote rosa. Giuseppe Tornatore presenta in Sicilia la sua Bahia, il nuovo film tra i prescelti per rappresentare l'Italia agli Oscar.
Va bene, andiamo a sentire anche Sky TG24.
Nucleare, approvata la risoluzione ONU per lo stop alla proliferazione.
Dal palazzo di vetro al G20 di Pittsburgh, temi economici in primo piano.
Berlusconi, lettera ad Obama e una promessa, la missione in Afghanistan non cambia.
Sul campo un altro attacco agli italiani, 2 parà feriti lievemente nella zona di Herat.
Stati Uniti, il ministro della giustizia rivela, sventato un attacco al metro di New York.
Scudo fiscale, l'opposizione chiede a Tremonti e Alfano di riferire in Parlamento.
A Bologna, madre uccide i 2 figli e si toglie la vita, forse fatale la depressione.
Quote rosa, il TAR scioglie la giunta provinciale di Taranto perché non ci sono donne.
AIDS, speranze da un nuovo vaccino provato in Thailandia, funziona in 1 caso su 3.
Fiorentina, Andrea Della Valle lascia la presidenza, stasera c'è Genoa-Juve.
Silvio forever sarà, Silvio realtà, Silvio per sempre. Silvio fiducia ci dà, Silvio per noi, futuro e presente.
Fra poco a Radio 24, non ve ne andate, sentirete questa voce. Avremo come ospite la persona che ha fatto questa canzone, Silvio Forever Sarà, ed è la stessa autrice, la stessa cantante della canzone che è il simbolo, la bandiera del comitato che vuole Silvio Berlusconi Nobel per la pace.
La pace tua, guarda anche tu, l'Abruzzo si risveglia incredulo, la neve e il sole che si incontrano, e la tua mano è qua. C'è un presidente sempre presente che ci accompagnerà. Siamo qui per te, cuore e anima, un Nobel di pace, Silvio grande è. Siamo qui per te.
Deve essere certamente un personaggio formidabile, e dunque lo abbiamo invitato a spiegarci perché compone queste queste canzoni così splendide, così piene di amore. Eccola qua, è lei, lei che sentirete fra poco.
La guerra è stata solo un incubo.
Queste canzoni così piene di ammirazione nei confronti del Presidente del Consiglio, ma lui lo sa oppure no che ci sono queste canzoni, che c'è un comitato per Silvio Berlusconi premio Nobel? Va bene, andiamo a parlare di cose più serie, per modo di dire. Sempre 800 24 00 24 per chiamarci. Sapete che c'è tutta una discussione, l'avete sentito prima anche dei titoli dei telegiornali, sullo scudo fiscale eccetera eccetera, contrari, favorevoli, scandalo, cosa necessaria, bisogna prendere i soldi, però c'è un allargamento dei reati, si favoriscono i delinquenti, tutte queste discussioni che di solito si accompagnano ai tantissimi condoni, perché di condono si tratta, diciamo la verità, che ci sono stati in Italia. Di Pietro l'ha presa in questo modo ieri a Ballarò, a modo suo, come al solito.
Noi dell'Italia dei Valori preferiremmo che questi soldi non fossero condonati, ma fossero sequestrati, semplicemente sequestrati, tutti quanti, non il 5%, tutti, pure l'altro 95%, perché è un messaggio molto chiaro che bisogna mandare al Paese. Noi preferiamo questo. Perché in questo modo si sa che la legge è uguale per tutti.
Onorevole, credo sia difficile.
Ma non è vero che è difficile. Te lo faccio io un esempio molto semplice. Ci azzecca e come? Lei ha visto quante barche ci sono? Sì. A ognuna di quelle barche là, che è italiana, parla italiano, per italiano, io lo sequestro la barca. Mo viene a spiegarmi dove hai preso i soldi, se no me lo tengo io la barca. Quindi. E così lo faccio con la madre, e così lo faccio con la casa, e lo faccio con la.
Avete sentito? Sequestro preventivo delle barche e poi si vede. A volte ritornano.
A volte ritornano.
In questo caso c'è Vincenzo Visco, sempre a proposito del condono, sentite.
La gente si scandalizza, noi, insomma, c'è molta ipocrisia in tutto questo. La verità è che il governo aveva bisogno di soldi, e oltre ad avere una certa base elettorale, che questo è molto importante con questo governo, e quindi ha fatto un provvedimento che gli dava consenso fra i suoi elettori e gli dava un po' di soldi in una situazione di bilancio che è quella che è. E anche questa non è una novità. Forse sarebbe il caso di andare a fare l'elenco di tutti i condoni fatti nella precedente legislatura in cui governò il centrodestra.
Ancora, sempre una volta ritorno e sempre Visco.
Quando governa la sinistra non si fanno condoni, non si fanno scudi, e il bilancio viene risanato, il gettito aumenta e le tasse vengono ridotte, che se ne dica. Quando invece governa la destra viene fuori appunto fuori buchi di bilancio, necessità assoluta di condoni.
Vabbè, questa è la visione tutta, se volete, idilliaca di Vincenzo Visco dei governi di centro-sinistra. 800 24 00 24. Un po' di violini, perché abbiamo sentito un servizio di studi aperto a proposito della laurea presa negli Stati Uniti con presenza di Berlusconi della figlia del premier, sentite.
Mostra orgoglioso la maglia della St. John's University dedicata a lui, il papà della neolaureata. È il piacevole fuori programma di Silvio Berlusconi a New York per la 64esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Eccolo accanto alla figlia Eleonora, che proprio ieri ha conseguito la laurea in Business Management. Poco prima Berlusconi aveva parlato dal palco dell'ONU dichiarandosi in piena sintonia con quanto detto dal presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Lasciato il palazzo di vetro, il premier ha raggiunto il Queens per assistere alla consegna del diploma presso il campus universitario della St. John's, una cerimonia privata durata 2 ore. Eleonora, secondogenita di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, era raggiante. Insieme al padre l'hanno festeggiata anche gli amici e i compagni di studi. Poi alla sera tutti a cena insieme. Per stare con lei Berlusconi ha rinunciato al ricevimento offerto da Obama al Metropolitan Museum. I doveri di padre hanno prevalso.
Bene, questa è la sviolinata di Studio Aperto a Berlusconi, anzi alla figlia di Berlusconi. Luigi da Milano, buonasera.
Era, allora, solo un commento e magari anche una domanda a lei su la proposta di insignire il nostro Presidente del Consiglio del Premio Nobel e la canzone meravigliosa che ha mandato in onda. Prima di tutto la reazione personale è stata di risate irrefrenabili ieri sera quando l'ho sentita. Poi dopo il riso è scattato un ricordo, un'associazione, credo non l'abbia, non ho letto da nessuna parte, anche perché il personaggio non è così conosciuto, ma mi è venuto in mente il mitologico, leggendario Sapur Murad Niyazov, Turkenbashi, presidente del Turkmenistan, in precedenza primo segretario del Partito Comunista Turkmeno, e probabilmente sicuramente presidente a vita, se ahimè un infarto non avesse deciso sfortunatamente per lui.
Ma come mai le è venuto in mente il presidente del Turkmenistan? Mi
perché Sapur Murad Niyazov, che innanzitutto ha un nome, un cognome di gran lunga foneticamente superiori a quello del nostro presidente del Consiglio, e mi viene in mente la battuta di Borotalco di Cesare Cuticchia a Sergio Benvenuti: potresti trovare de meglio. Ma a parte questo, perché è noto che l'uomo ha cambiato i libri di storia che si usavano in periodo sovietico per riscrivere un'ipotetica storia di questo paese, di nomadi, a buona parte dei libri di testo, non solo di storia, erano dedicati alla sua biografia, e soprattutto è noto appunto un culto della personalità attraverso...
Beh, questa cosa qui non è stata però promossa da Berlusconi, eh.
Silvio forever sarà... Silvio realtà, Silvio per sempre, Silvio fiducia ci dà, Silvio per noi, futuro e presente.
Eccoci di nuovo in diretta con la Zanzara, 800 24 0024. Eravamo con Luigi da Milano sulle note di Silvio Forever Sarà. Loriana Lana, che fra poco avremo qui per spiegarci il senso di queste canzoni. Luigi, cosa c'entra però il Turkmenistan? Me lo domandavo durante l'intervallo.
Il punto della personalità in comune, mi pare di sì.
Ma va bene, ma non c'entra il Turkmenistan, sono altre realtà, altri paesi.
No, ma se avessi detto Kim Jong-il non c'entrava, perché... stato canaglia, detentore di armi nucleari. Il Turkmenistan, poverino, isolato dal mondo, non è aperto al turismo, forse soltanto i tecnici dell'ENI ci possono andare, non lo conosce nessuno. E sono questi, secondo me, dei paragoni. Comunque.
Va bene, Gian Pietro da Padova, buonasera.
Sì, buonasera, mi sente?
La sento, dica.
Perfetto. Niente, volevo fare una domanda molto veloce, molto semplice. Se le sembra a Silvio Berlusconi un uomo delle istituzioni?
Che significa, mi scusi?
Se le sembra un uomo delle istituzioni, se sia per il bene del comune, il bene comune degli italiani, della popolazione italiana.
Non è una domanda.
No, chiedo il suo parere. Chiedo il suo parere.
Su che cosa? Lei mi domanda se Berlusconi è un uomo delle istituzioni. Che significa? Sì. Penso di sì, ha un ruolo istituzionale da diversi anni.
Sui generis sì, però dopo mi sembra che faccia troppo i suoi favori. Sia troppo propenso a fare i suoi favori.
Vabbè, Gian Pietro, non c'è base di discussione su argomenti di questo tipo, mi dispiace. Se vuole continuare, prego.
Sì, un'altra cosa soltanto, se le sembra eventualmente anche strana la coincidenza del fatto che vorranno depenalizzare i falsi in bilancio con le future decisioni della Procura di Milano su Frank Agrama e su tutti quanti i retroscena dei diritti TV a cui andrà incontro prossimamente Berlusconi.
Non c'entra assolutamente nulla, secondo me.
Come?
Non c'entra assolutamente nulla.
Ma mi sembra che sia un tempismo strano?
No. Vabbè. Grazie. Lorenzo da Milano, buonasera.
Buonasera. buonasera, la farò arrabbiare. Buonasera,
bene,
la farò
meglio
arrabbiare
così.
Perché sono un complottista io.
È uno di quelli che come Brunetta pensa che ci siano delle forze sì. occulte che vogliono far cadere il governo Berlusconi.
Sì, mi dispiace che Brunetta e nessuno, perché non è stato solo Brunetta, erano anche altri che paventavano queste forze, proprio nessuno le definisce. Però io ho una mia idea, io ho visto che non è soltanto il gruppo L'Espresso che sta martellando Berlusconi, che tra l'altro non è che io ami tantissimo, perché non è che stia facendo cose esagerate con la maggioranza che ha, però mi sembra che ci siano anche altri gruppi internazionali di media, intendo giornali e televisioni, che lo stanno attaccando da tanto tempo comunque. E io ho la mia idea, lui è un po' inviso internazionalmente perché è molto vicino alla Russia, e con South Stream, e soprattutto lui aveva detto ai tempi che tutti sanno che cosa è successo in Georgia, e inoltre anche perché il governo con Tremonti vorrebbe mettere veramente dei freni alla speculazione finanziaria. Io ho questa idea. E il gruppo L'Espresso semplicemente è un po' portavoce interno di questa corrente internazionale. Non credo che che l'Italia dia così fastidio a livello internazionale, però è una voce un po' dissenziente rispetto ad altri paesi europei.
Non lo so, non credo che ci sia tutto questo, Lorenzo. Anche se ci fosse qualcuno a cui dà fastidio alla politica energetica o la politica estera dell'Italia, non credo che si arriverebbe, come dire, a una trama per cercare di far cadere il governo. La ringrazio, Antonio da Napoli.
Buonasera, salve. Senta, cortesemente io volevo intervenire sul tema dello scudo fiscale.
Prego.
Allora, farò un intervento che non ha nulla a che vedere con le partigianerie politiche, né di destra né di sinistra. Mi voglio fissare solamente sul problema. Io trovo che sia veramente indecente che siamo arrivati al 19° o 20° condono fiscale che consente a persone furbe, anti-italiane, che non rispettano la Costituzione, di sanare i loro traffici più o meno leciti, perché ci sta anche molta delinquenza comune e organizzata che beneficerà di tutto ciò, pagando un non semplice 5%, misero 5% su somme gigantesche. Questo lo trovo assolutamente indecoroso, indecente, a prescindere da qualunque sia il governo che lo presenti. Si può essere di destra, di sinistra, un domani potrebbe essere di centro, ma è una cosa assolutamente vergognosa. Io faccio una proposta che è provocatoria. Visto che ci sono stati 19-20 condoni, perché non diamo la possibilità per 19 o 20 volte a tutti coloro che hanno uno stipendio fisso, impiegati, pensionati, eccetera, di pagare il 5% all'anno per 19-20 volte? Sarebbe una cosa decentissima rispetto a tutto ciò che sta accadendo in Italia. Perché non diamo questa possibilità? E poi vorrei aggiungere, trovo altrettanto indecente che uomini politici afferiscono che tutto ciò non vuol dire mettere le mani nelle tasche degli italiani. Assolutamente, le mani nelle mie tasche me le mette come? Perché io, da impiegato semplice, contribuisco con il mio gettito fiscale per quello che posso e lo pago fino all'ultimo centesimo, mentre invece se il gettito fiscale fosse enormemente più alto grazie a queste persone che rappresentano il 3-5%
lei pagherebbe della popolazione italiana, lei pagherebbe di meno, ho capito.
Tutto ciò,
lei pagherebbe di meno.
Io avrei potuto ottenere dei servizi migliori.
Va bene, Antonio, la ringrazio. Lei ha espresso il suo parere in maniera molto chiara. Voglio leggerle quello che oggi dichiara al Sole 24 Ore Tommaso Di Tanno, che è un esperto dell'Università di Siena, che è uno contrario a questo provvedimento. Parla di condono e bisognerebbe essere meno ipocriti, dice: è un condono e per di più iniquo. Dov'è l'iniquità? Che differenza c'è tra il macellaio di quartiere e la parrucchiera di paese che non sono arrivati a Lugano e chi invece ha trasferito ingenti somme all'estero? In entrambi i casi i contribuenti hanno sottratto risorse alla collettività. Uno però viene premiato, l'altro perseguito senza sconti. E poi parla del perché in realtà bisogna chiamarlo condono vero e proprio. Ingiusto per questo, perché vengono perseguiti quelli che non riescono a far arrivare i soldi all'estero, invece vengono salvati gli altri. Stefano da Biella, buonasera, anzi c'è Valerio da Roma prima. Valerio, buonasera, poi Marco dalla provincia di Pisa.
Buonasera a tutti. Io spero che possa intervenire insomma in maniera completa e soddisfacente insomma per me soprattutto.
Valerio, già lei sta perdendo del tempo, dica.
Nelle intervento. Comunque in pratica io voglio comunque dire che semplicemente lei sta ha offerto il fianco, perché comunque da lavoratore per il pubblico impiego, in questo caso il pubblico impiego è la RAI, insomma, che è pubblica fino a prova contraria, non doveva assolutamente permettersi di dire una cosa del genere, perché lui non può
di chi sta parlando? Di Vespa?
Imitare semplicemente Di Pietro, perché ha espresso un giudizio, seppure grave, seppure eccessivo nei suoi confronti, anzi un'offesa, ma Di Pietro ha offeso Vespa, però cioè, ciò non toglie che Vespa non può farsi giustizia da solo, e quindi in questo modo non invitare Di Pietro perché così mi sembra giusto. Lui deve semplicemente fare il lavoratore del pubblico impiego, quindi invitare anche le persone a lui sgradevoli e farle parlare. Questo io non sono assolutamente del centro-sinistra, però
no, ma lei, io lo capisco il suo ragionamento, però capisco anche la reazione di Vespa quando uno ti dice, pur essendo stato ospite 14 volte al tuo programma, che tu fai il giornalismo, il tuo modo di fare il giornalismo sta alla vita come la sedia elettrica. Lei capisce bene che ci potrebbe essere una reazione di questo tipo, cioè chiedere scusa, pretendere che Di Pietro chieda scusa. Poi lei vedrà, quando Porta a Porta entrerà nel vivo, Di Pietro sarà uno degli ospiti più invitati. È vero che adesso Di Pietro vuole boicottare Porta a Porta, mi voglio far invitare, dice, perché Vespa ha l'obbligo di invitarmi, e nello stesso tempo dice che vuole boicottare Porta a Porta. È una politica nuova quella di Pietro, ha deciso di boicottare Porta a Porta. Valerio, vuole aggiungere qualcosa?
Volevo semplicemente dire che, ecco, da grande giornalista esperto nella comunicazione, questo comunque ha commesso un errore a questo punto Vespa, perché
no, non chiedere a Di Pietro delle scuse, ecco, significa commettere un errore?
Non chiedere delle scuse, ha commesso un errore nel barattare le scuse con l'invito, perché tu non puoi dire ok, caro Di Pietro, mi devi chiedere scusa, ma anche se non mi chiedi scusa tu rimani una persona sgradevole, se non mi chiedi scusa.
Vabbè, d'accordo, ma non c'è un obbligo di invitare Di Pietro, c'è l'obbligo magari di invitare qualcuno dell'Italia dei Valori, non per forza Di Pietro.
Però è stato un errore, purtroppo una leggerezza che Vespa ha commesso, secondo me.
Silvio forever sarà, Silvio realtà, Silvio per sempre, Silvio fiducia ci dà.
Non vi leggo Silvio nemmeno i messaggi che ci arrivano su queste canzoni che stiamo mandando. Abbiamo in linea uno di quelli che hanno aderito all'appello del comitato per Silvio Berlusconi, premio Nobel per la pace. Si chiama Fabio Filippi ed è una sorta di giapponese in terra straniera, diciamo così, perché è consigliere regionale del PDL in Emilia Romagna. Buonasera.
Buonasera a lei, a Reggio Emilia in particolare.
Reggio Emilia, però, insomma, in provincia di Reggio Emilia il centrodestra ha conquistato qualcosa.
Sì, abbiamo portato la sinistra dal 64% al 52%, ha perso 12 punti. Sta cambiando il mondo.
Magari il mondo cambia tanto che si darà un premio Nobel a Berlusconi, un premio Nobel per la pace, chissà. Un attimo solo, Filippi, mi faccia sentire, sì. Marco dalla provincia di Pisa, buonasera.
Sì, buonasera, grazie Cruciani. Volevo dire due cose. La prima sul Consiglio Provinciale di Taranto, e avere anche il suo parere. A me pare demenziale che si imponga la presenza forzata delle donne, distorcendo la realtà politica di un certo luogo, un certo momento storico. A me sembra che si voglia costruire con norme ideologiche, che mi ricordano gli anni 70, una rappresentazione falsata della società. Ma di questo passo si arriverà anche ai gruppi religiosi, perché devono essere per forza rappresentati, il colore della pelle. E se fossero state tutte donne, mi chiedo. Poi un'altra cosa.
No, Marco, lei ha perfettamente ragione. Guardi, io la penso come lei, è una cosa demenziale che un TAR, credo che sia il TAR di Lecce, di non so dove, abbia deciso la composizione di una giunta. Il presidente della giunta, con il consenso naturalmente della giunta provinciale, in questo caso con il consenso dei gruppi politici, può fare quello che vuole, ma perché un TAR mi deve imporre che io devo mettere una donna, un uomo, un non so che cosa, uno cattolico, uno islamico? Perché si può arrivare anche a queste cose andando avanti di questo passo. È una decisione assurda, io non capisco nemmeno perché ci possa mettere bocca, c'è stato un ricorso, eccetera. Comunque, se vuole, Marco, la invito a, andare sul nostro sito radio24.it, perché c'è un sondaggio, ed è il sondaggio di domani nella trasmissione di Alessandro Milan Bianco Nero. Siete d'accordo o no su questa decisione del TAR? Marco, prego.
Cosa brevissima, Cruciani, se mi permette. Pronto?
Naturalmente a questa decisione del TAR si è subito allineato Franceschini, il segretario del Partito Democratico, che ha detto una sentenza giusta, e ho visto che il presidente della provincia ha detto che si adeguerà. Male che si adeguerà. Doveva dire: il TAR non mi può imporre di nominare una donna come assessore. Comunque, Marco.
Cruciani, posso un'altra cosa brevissima?
Prego.
Volevo dire questo. Io ascolto, non ho televisione in casa, l'ho rifiutata 5 anni fa, e da 5 anni vivo benissimo senza televisione. Ascolto solo la radio. Vi chiedo, non ne posso più di ascoltare anche per radio la televisione, sentire anche per radio parlare di Santoro. Una piccola critica che le faccio.
No, ma è una critica fondata. Grazie. Allora, Fabio Filippi, consigliere regionale del PDL in Emilia Romagna, lei, se fosse stato presidente, poi cominciamo a parlare della vicenda un po' tortuosa e complicata del premio Nobel, forse incomprensibile più del premio Nobel per la pace a Berlusconi, se lei fosse stato presidente della provincia, non so, di Reggio Emilia, dove risiede, si sarebbe adeguato a questa sentenza del TAR, oppure pensa che sia l'ennesima cosa assurda italiana, buffonata italiana?
Ma guardi, quando il TAR impone certe cose d'imperio, secondo me è una buffonata, perché non si può porre delle scelte solo perché il TAR decide. Io non sono d'accordo che il TAR faccia certe decisioni così unilaterali.
No, a prescindere dalle decisioni unilaterali, qui c'è la questione di entrare nel merito della composizione di una giunta provinciale.
Non si può, non sono mica d'accordo.
Meno male, mi conforta nella mia idea. Senta, perché lei invece è convinto che bisogna dare il premio Nobel per la pace a Berlusconi? Non le sembra anche questa una stranezza e anche un po' un'adulazione?
No, guardi, se analizziamo bene l'uomo... Se analizziamo bene l'uomo, che è una persona capace, intelligente, che sa fare le cose come si deve e che ha fatto grandi cose per l'Italia e per il mondo, secondo me non è esagerato. Se guardiamo poi i premi Nobel che ci sono stati anni addietro, secondo me ci sta benissimo. Non parliamo poi del premio per la letteratura Dario Fo, ecco, quindi io credo che la cosa non sia esagerata, sia possibile e fattibile.
Faccio partire i violini, Filippi, perché insomma di persone intelligenti, capaci, così è pieno il mondo. Perché dobbiamo dare...
Capito, però bisogna essere anche conosciuti. Non è pieno il mondo. Lei tenga presente che l'intelligenza in natura è un dono raro. Cioè, c'è l'intelligenza media che abbiamo tutti. Poi c'è qualcuno che eccelle, che è superiore alla media. Ed è data con molta parsimonia. Non lo dice Filippi, lo diceva Leonardo da Vinci, che in natura l'intelligenza è distribuita con parsimonia. E qualcuno ce n'ha appena un briciolo di più. E sono in pochi che ne hanno di più.
E tra questi chi c'è?
Beh, sicuramente Berlusconi, se permette.
Però io metto di nuovo i violini, perché insomma, Filippi, lei ci regala dei momenti straordinari. Cioè, lei sta dicendo, siccome Berlusconi è più intelligente...
No, ma io... sì, lui ha unito Bush a Putin, ha sistemato in poco tempo il problema dell'immondizia a Napoli, per il terremoto ha portato giù il G8, cioè sono idee geniali e anche idee per la pace. Ha fatto in modo di non fare la guerra in Georgia, mi sembra che abbia fatto anche delle cose importanti per la pace.
Beh, mi scusi, ora il ruolo tra il ruolo che ha avuto Berlusconi nella guerra in Georgia è tutto da verificare. Dove ce l'ha lei questa certezza che
sono
abbia contribuito?
Da verificare i ruoli. Io credo, anche quando c'è stata la seconda guerra del Golfo, Berlusconi era contrario quando ha parlato con Bush e ha cercato di dissuaderlo. Cioè, è fondamentalmente un pacifista, le nostre sono tutte missioni di pace.
Ho capito, ma lei anche per quello gli darebbe il premio Nobel?
È chiaro.
Anche per la guerra del Golfo?
Ma non è la guerra, sono missioni di pace.
Sì,
non confondiamo la guerra con la pace.
Ho capito.
Quando lei porta degli uomini per instaurare democrazia, sono missioni di pace, non sono missioni di attacco, sono missioni di pace e di difesa, che sono il contrario della guerra.
No, ma Filippi, su questo possiamo anche essere d'accordo, ma oltre a tutte le cose che ha detto, anche per la guerra del Golfo, per il ruolo che ha avuto durante...
Il ruolo della guerra del Golfo ha fatto un ruolo di pacificatore, poi non è riuscito a convincere Bush, però ha cercato di mediare per evitarla. Le intenzioni, secondo me, hanno un peso nelle cose.
Vabbè, insomma, tra tutte queste cose, quella più sostanziosa, la cosa per la quale...
per la pace nel mondo, sta lavorando in questa direzione, ha cercato di fare per la Palestina, di sistemare la Palestina e Israele, di cercare di fare una specie di piano Marshall, cerca di dare dei soldi ai paesi poveri perché alla fine è un'opera importante che serve per la pace. Io credo che dei requisiti, dei fondamenti ci siano, non è una bufala, è una cosa che ha dei fondamenti.
Senta Filippi, un'altra cosa le voglio chiedere: se lei dovesse così in questo momento, no,
sì,
scegliere tra i leader più importanti nel mondo, Berlusconi dove lo metterebbe? Sul podio tra i primi tre oppure un po' più dietro?
Ma guardi, io Berlusconi è quello che conosco meglio, essendo io italiano, essendo nato qui.
Beh, guardando al mondo, diciamo.
Ma sto guardando al mondo, però Obama non lo conosco, Putin non lo conosco, metto sicuramente il nostro presidente sul podio, anche perché è quello che conosco meglio.
Grazie, buona serata.
Grazie a lei, buona serata.
19:54 e 22, sfumiamo i violini e andiamo a... Dove andiamo? Sono un po' scosso. Stefano da Biella, buonasera. Non c'è più. Vincenzo da Napoli.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Allora, intanto grazie per l'opportunità che mi dà di parlare. E mi perdoni in anticipo un po' di sarcasmo, soprattutto sull'ultimo intervento del parlamentare, non ho compreso bene chi fosse. E volevo dire una cosa a proposito del futuro premio Nobel per la pace, insomma. Il nostro premier, il mio premier, perché mi rappresenta chiaramente nel mondo, Silvio Berlusconi. E soprattutto mi faccio riferimento quando conclude ogni accordo, ogni incontro bilaterale o multilaterale con Putin, con Obama, con Sarkozy, con chiunque, e dice la solita frase: c'è piena identità di vedute o piena sintonia, cioè si è d'accordo sempre con tutti. E questo fa un po' scopa col discorso di...
Che fa, Nobel. Scusi?
Fa un po' scopa, diciamo
che,
così, con...
Che vuol dire?
Dico,
no, in dialetto, in spagnolo, in dialetto, insomma,
è gergale,
in gergo napoletano.
Un po', diciamo così, volevo fare un parallelo con
la proposta di farlo
diventare premio Nobel per la pace. In effetti la contraddizione che voglio evidenziare è questa: se il nostro presidente è completamente d'accordo con Obama, come faceva a essere completamente d'accordo con Bush?
Beh, io le do subito una risposta, forse perché noi partiamo dal presupposto che la politica di Obama sia completamente diversa da quella di Bush, forse non è così, ma abbiamo i titoli dei TG. Lei prende sul serio questa cosa del premio Nobel per la pace, al contrario di noi, caro Vincenzo. Abbiamo il TG5, eccolo qua.
In Afghanistan, nuovo attacco nella zona di Herat controllata dalle truppe italiane. Durante uno scontro a fuoco feriti due paracadutisti in modo non grave. Berlusconi, la nostra missione non cambia. Bandire dal mondo le armi nucleari. Storica risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU presieduto da Obama. A Pittsburgh parte il G20 per dettare le nuove regole dell'economia globale. Dramma familiare alle porte di Bologna. Una donna uccide i suoi due figli, poi si getta dal balcone e soffriva da tempo di crisi depressive. Un ragazzo di 15 anni scomparso da 6 mesi, con la sua testimonianza incastrò un killer della Camorra, con lui sparita anche la madre. Accolto dal TAR pugliese il ricorso contro l'assenza di donne nella giunta provinciale di Taranto. Il ministro Carfagna, intervento giusto anche se sono contrari alle quote rosa. 3 giovani italiani su 4 non usano i contraccettivi. In tema di prevenzione sono all'ultimo posto in Europa, ma chiedono più educazione sessuale a scuola. Dal latte d'asina a quello di cammello alla leggendaria bistecca di vitello giapponese. Dal mondo, sapori a peso d'oro per le follie dei gourmet più esigenti.
C'è qualcosa che non ho capito bene, una dissociazione forse. Giusto, dice la Carfagna a proposito del provvedimento del TAR di Lecce, e però sono contrari alle quote rosa. Bisogna che il ministro si decida però. TG1.
Dall'ONU via libera al disarmo nucleare, Berlusconi e Obama al G20 prioritaria la lotta alla speculazione e accordo sul clima. Mala sanità in Sicilia, una donna di Gela al TG1, sono viva grazie ai miei figli, i medici sbagliano la diagnosi e loro la portano via. Napolitano, la scuola sia migliore, non d'élite, le istituzioni siano esempi di moralità, Gelmini istruzione meritocratica. Scomparso a Napoli, ragazzo di 15 anni che incastrò un killer della Camorra, sparita anche la madre. A Taranto la giunta provinciale va rifatta perché formata da soli uomini, lo ha deciso il TAR, ci adegueremo, dice il presidente Florido. C'è acqua sulla Luna, ma non si esclude la presenza di ghiaccio. Altra clamorosa scoperta, in questo caso archeologica, in Gran Bretagna. Trovato un tesoro medievale grazie ad un metal detector.
Pare che la questione delle quote rosa, della presenza femminile, fosse anche nello statuto della provincia di Taranto, in non so che cosa, ancora peggio per il presidente della provincia, che adesso si vuole adeguare dopo aver evidentemente sbagliato l'interpretazione della norma. Un pasticcio. Alessandro da Bologna, buonasera.
Buonasera.
La sento, dica.
Salve. Niente, io ho ascoltato l'inizio di trasmissione, si è fatto un commento su Brunetta, no? Sul fatto che lui parlava di colpo di Stato. E a me sembra abbastanza strano, sia che la gente si scandalizzi, perché in realtà queste lobby di cui lui parla...
Alessandro, si sente malissimo, non so se sia la sua posizione o il modo in cui parla al telefono, riproviamo.
Mi sente meglio?
Sì.
Ecco, scusi ora. Inizialmente io ho sentito il vostro intervento su Brunetta, no? Un breve accenno.
Sì.
Alle sue parole. E mi stupisco, dico che la gente si stupisca, perché lui dice cose in realtà vere. È palpabile anche a Bologna, dove è pieno di comunisti con molti soldi, ex comunisti, che erano comunisti.
Ma che c'entra? Ma scusi, cosa è palpabile? Che c'entrano i comunisti con i soldi? Di che stiamo parlando?
Non so, lei in che città vive? Però
io a Milano non conosco.
In certe regioni, così.
Allora, in certe regioni che succede?
Succede ed è palpabile nella vita quotidiana, in come vengono distribuiti i fondi, i soldi, a chi vanno. Quindi a cooperative, amici cooperative, ragazzi.
Vabbè, questo può darsi, ma che c'entra col golpe questo? Mi scusi.
No, quindi lui sta parlando di un ramo affarista che c'è sia a destra che a sinistra, quindi non dice niente di strano.
Sì, ma no, lui sta parlando di un golpe per scardinare Berlusconi, per far cadere Berlusconi. Cosa c'entra questo con certe pratiche che avvengono a livello di enti locali, nella distribuzione di appalti e cose del genere?
Lui parla anche di elite, quello discorso. No? Lui parla di queste elite che stanno tramando questo golpe. Giusto, che ecco, dico, secondo me è un po' estremista il modo in cui l'ha posto, ma è vero.
È vero.
Fatto del golpe, il fatto del golpe invece, che nessuno si accorge, è che il golpe è già stato fatto, probabilmente sono già stati fatti più colpi di mano o colpi di Stato, quando lo stesso Berlusconi gli è stato permesso di scendere in campo, cosa che lui ha fatto per non andare in galera.
Quello è un golpe, insomma. Figuriamoci, è scontato, è un golpe.
Di quante volte ha pronunciato la parola Berlusconi quando parlava prima, penso con un parlamentare che lo difendeva a spada tratta. Io non so se lei, riascoltandosi, potrebbe contarle e rendersi conto che il golpe è accaduto così, tutti lo nominano, tutti parlano di lui. Lo hanno fatto diventare un idolo. Lui il golpe è stato preparato tramite i suoi vari giri, tra cui ovviamente la televisione, con cui lei potrà provare a competere con Radio 24 scrivendo su un giornale, ma non potrà mai competere.
Vabbè, perché Alessandro, io la sto...
quanti li vedono, il golpe è mediatico.
Ho capito, chiarissimo, si figuri.
Ecco, e quindi sia lei che molte altre persone preparate come lei, che stimolano la conversazione su cose importanti, purtroppo sono penalizzate, ma non solo voi, siamo tutti penalizzati. Il golpe è mediatico, c'è già stato, hai capito?
Ho capito benissimo, Alessandro, la sto ascoltando con grandissima ammirazione, con grandissima attenzione. La ringrazio. Mauro da Genova, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Guarda, volevo intervenire a proposito di quello che ha detto il presidente di Radici l'altro ieri, ieri.
Quello del camion contro Brunetta.
Ah, no, esatto, sì.
A parte che Brunetta ha detto che su quel camion ci salirebbe volentieri e che una critica, un modo di attaccarlo scherzoso, diciamo. Sentiamolo, Brunetta.
Un paio di giorni fa girava a Roma il camion anti-Brunetta.
Anche ieri.
Ah, anche a nome degli impiegati fannulloni, poliziotti panzoni, sinistra golpista, e le dicessero potesse.
Divertentissimo.
Oh, bene.
Divertentissimo, perché ironico.
Il suo sogno era andarci sopra sul camion.
Ma se mi chiamassero andrei.
Oh mamma mia, adesso la chiamano sicuro.
Ma per davvero?
Mauro, prego.
Sì, no, niente, volevo dire che questo signore qua, il presidente di Radici, intanto si è ammorbidito un po' nella sua posizione, dicendo che non era rivolta a Brunetta, ti prendesse un colpo.
Mauro, lei deve abbassare la radio o spegnere, perché altrimenti sentiamo la sua voce 2-3 volte.
Io me la sento tanto.
Dica.
Non riesco a capire tanto bene.
Dica, Mauro, allora?
Allora, continuiamo dicendo che questo signore qui non ha avuto nemmeno il coraggio di dire quello che c'è scritto chiaramente lì, ti prendesse un colpo.
No, ha detto che è un'espressione un po' gergale, ma d'altra parte è la stessa cosa che ha detto Brunetta a proposito della sinistra per male che deve andare a morire ammazzata. Bene, andiamo a sentire Stefano da Verona e poi pubblicità. Stefano.
Sì, buonasera a tutti. Io volevo semplicemente intervenire sulla quel pezzo che ha fatto sentire relativamente all'affermazione di Risco su come la, secondo la sua visione, la destra o i governi di centrodestra chiaramente intendono risolvere il problema finanziario in Italia e il problema finanziario ovviamente del paese. Chiaro che a mio avviso, io dico apertamente, sono un elettore di centrodestra, è una visione molto strana, anche perché Visco non ricorda magari tutto quello che lui ha fatto nei governi dove lui era appunto ministro della finanza e ovviamente le soluzioni che prendevano per risolvere questo problema, cioè mettere sempre solo ed esclusivamente le mani in tasca a noi cittadini italiani, senza pensare a una cosa che seppur in qualche modo, in qualche maniera stanno tentando di fare il governo di centrodestra, è quello di dire ok, c'è tanta spesa pubblica, bisogna anche pensare di ridurla, bisogna anche cercare...
Ma guardi, posso dire una cosa Stefano, di riduzione di tasse da quando c'è quest'ultimo governo Berlusconi non se ne parla proprio, cioè di drastiche riduzioni fiscali, però, ma nemmeno di minime riduzioni fiscali.
Sono d'accordo con lei, però in tasca a me di soldi non è venuto a prendere nessuno al di fuori di quelle che già tasse abbiamo noi cittadini italiani, che siamo tartassati rispetto all'Europa. Non solo, ma ci ricordiamo del buon Prodi, del buon governo Prodi, l'ultimo governo Prodi, che ha pensato bene di mettere a sicuro 800.000 euro dei figli prima di poi dire bene, modifichiamo il discorso sull'eredità.
No, lasciamo perdere questi discorsi qua su Prodi e sulla questione dei figli, è già stata chiarita più volte. Stefano, la ringrazio. Agostino da Milano, buonasera.
Sì, buonasera a lei.
Prego.
Dottor Cruciani, no, chiedevo se gentilmente mi dava qualche secondo perché sono straniero, ormai vivo da 19 anni a Milano.
Dica pure.
Ormai una vita. No, ma siccome chiedevo qualche secondo proprio per il fatto
che origini ha lei, Agostino? Che origini ha?
Albanesi.
Albanesi, va bene, dica no, tranquillamente.
Proprio perché faccio parte di quella categoria di stranieri che comunque non ha voce in questo paese.
Ma qui non è che ci sono isole privilegiate, straniere o non straniere, dica quello che deve dire.
No, mi scusi, perché sto dicendo una cosa che sicuramente lei ha confuso di quello che voglio dire.
Ma non ha nemmeno iniziato a dire qualcosa lei, dica Agostino, dica.
No, dico semplicemente questo, che siccome qualsiasi programma che lei va su tutte le televisioni in Italia e trova stranieri, trova sempre quelli che sono pronti a dire qualsiasi cosa, qualsiasi male sull'Italia. Per quello che dico, che io non appartengo a quella categoria che comunque ringrazia l'Italia per l'opportunità che le ha data.
Vabbè.
Questo mi sembra veramente molto strano, perché trova di tutto in televisione tranne quelli che la pensano diversamente della sinistra. Io a proposito della censura, del regime, di tutte queste cose qua, questi signori che parlano del regime in Italia, in un certo senso offendono anche noi che veramente l'abbiamo vissuto il regime comunista, come altri hanno vissuto altri regimi. Se loro minimamente si interessassero veramente cos'è la dittatura, cos'è il regime, starebbero zitti, perché capirebbero veramente che stanno facendo una grande brutta figura, soprattutto loro stessi, ma anche l'Italia stessa. E questo mi sembra veramente strano, che qualcuno, questi signori, io capisco la politica, perché anche se non ho la cittadinanza italiana, anche se non posso votare, e ritengo giusto che gli stranieri non possano votare in Italia, però seguo la politica italiana, seguo la vita di questo paese, perché ormai è una vita che sono qua e con molto interesse, ma non riesco a capire certi atteggiamenti, certi comportamenti della politica. Io capisco la demagogia, capisco che l'opposizione deve dire di tutto di più, però il provincialismo che c'è in Italia, mi scuso veramente pronunciare questa parola, però mi trovo spiazzato del provincialismo che c'è in Italia, dei mass media, della politica.
Ho capito, così la ringrazio. Massimo da Milano, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani.
Prego.
C'è un ritorno.
Può darsi, dica.
No, nulla, volevo ricordare a lei e a tutti quanti che Vespa, in quanto un arcoman di rete, all'interno del suo programma può invitare chiunque vuole. Non è che c'è qualcuno che gli deve imporre delle persone o vietarne delle altre. A meno che ovviamente il TAR del Lazio decida in maniera contraria. questo per, mi dà là per dire che praticamente in questo paese i giudici stanno facendo tutto, decidono su ogni cosa.
Adesso decidono su ogni cosa, non lo so, probabilmente Vespa ha la sua autonomia come tutti i conduttori, può dunque invitare chi vuole e credo che abbia spesso fa bene il conto delle presenze, da questo punto di vista non sgarra, sto parlando naturalmente degli ospiti, non del tipo di trasmissione. Immagino che l'Italia dei Valori abbia un certo numero di passaggi e che lui possa invitare anche altri esponenti e non Di Pietro.
Silvio forever sarà, Silvio realtà, Silvio per sempre, Silvio fiducia ci dà, Silvio per noi, futuro e presente.
Questa è una canzone di qualche mese fa. La canzone invece che ormai conoscete perché la mandiamo in onda da ieri, che accompagna la candidatura di Berlusconi al premio Nobel per la pace, è questa. C'è anche la voce che avete appena ascoltato.
C'è un presidente sempre presente che ci accompagnerà. Siamo qui per te, cuore e anima, un Nobel di pace, Silvio Grande. Siamo qui per te, cuore e anima.
Eccoci qui con Loriana Lana, buonasera.
Buonasera.
Come sta? Come sta?
Bene, lei come sta?
Non c'è male. Lei ha collaborato con molti artisti, Iva Zanicchi, Mariangela Melato, Toni Esposito e soprattutto Berlusconi. È vero che ha scritto anche una canzone per Mariana Picella a quattro mani con il Presidente del Consiglio?
Sì, la canzone si chiama Tempo di Rumba.
Tempo di Rumba, sentiamola un po', Tempo di Rumba, eh. Ce l'abbiamo, abbiamo anche quella, abbiamo tutto.
Mamma,
stasera.
Ma come siete bravi!
Siamo preparatissimi, preparatissimi.
Tempo di Rumba, tempo di te, stelle corallo sul Gine, ventilatori, freddo su me.
Senta, com'è andata questa scrittura di Tempo di Rumba con Berlusconi? Ci racconti?
Beh, è stata molto divertente. Il testo è nato al mare. Io mi trovavo a Castiglioncello, c'era questa bellissima spiaggia con questa cala illuminata dalle stelle, dalle barche.
Sì.
Lì è nata la prima stesura, poi ho mandato un fax in Sardegna e lì il presidente ha lavorato sulle altre parole, le altre frasi.
Altro fax?
Sì, un fax. Noi comunichiamo via fax e via mail.
Altro fax, altre correzioni e via col
esatto.
Testo.
Esatto, oppure qualche volta anche telefonicamente.
Beh, certo, non c'è niente di male. Ma come l'ha conosciuto il Presidente del Consiglio? Dove è nata questa collaborazione artistica?
Io ho conosciuto
artistica?
La presentazione di un libro di Bruno Vespa.
D'altra parte.
È stato molto divertente perché quando mi sono presentata come autrice di canzoni, lui mi ha detto, allora siamo colleghi.
Perché anche lui scrive canzoni, come noi sappiamo. E poi come è andata, insomma, come l'ha avvicinato? Questo è un po' curioso, no? Cioè,
ma
così,
io sono
semplicemente.
Un po', riesco a intrufolarmi, devo dire, da brava romanaccia. Riesco, che ne so, non sono riuscita a avvicinarmi e a salutarlo.
E poi no, le ha detto questa cosa, insomma, vi siete scambiati.
Poi ho incontrato Mariano in studio di registrazione, eravamo lì separatamente a lavorare per diverse cose, ma non ci conoscevamo. E quindi c'è stato questo contatto diretto e da lì sono nate le canzoni.
Ed
poi
è nato anche un libro, lei, cioè Berlusconi ha fatto la prefazione, l'introduzione, non so come chiamarla, a un suo libro di poesie, o sbaglio?
Sì, verissimo.
Cosa...
Il libro si chiama SMS diversi e sono brevissime poesie d'amore da mandare con un messaggino telefonico.
E lui che ha scritto in questa introduzione?
Ha parlato di musica, ha parlato di poesia. È stata una bellissima prefazione.
Beh sì, non lo metto in dubbio. Senta, ma l'SMS preferito da Berlusconi qual è?
Non glielo so dire, non lo so.
No, non l'ha scritto in questa prefazione.
Sono
siccome...
tantissime, circa 40 nel libro.
Nel libro. Senta, ma questa storia del premio Nobel, no?
Sì.
Lei ha collaborato a questa canzone sapendo che era destinata ad accompagnare questa candidatura oppure no? Sì, naturalmente.
Certamente, sì,
figuriamoci.
Certo.
Anche certo. Lei è favorevolissima a questa cosa qua.
Sì, perché io mi occupo, non faccio politica e non mi intendo di politica. Però
e non la vuole fare, e non la vuole fare magari.
Io sono prettamente autrice di canzoni,
sì.
Però sono una simpatizzante e una fan della prima ora, per cui quando
su questo non c'erano dubbi, come dire.
Ecco, quando sono stata contattata dal comitato, con grande entusiasmo ho lavorato a questo progetto.
Non le pare un po', chiederla a lei, so che è un po' strano perché lei ha fatto anche quell'altra canzone, invece come nasce la canzone precedente, cioè quella che abbiamo mandato in onda, Silvio, Forever Sarai, una sua creazione?
Nasce proprio su richiesta dei giovani simpatizzanti del PDL che mi hanno chiesto, così scherzando, ma noi non abbiamo un nostro motivo da cantare, da far ascoltare quando ci riuniamo, e quindi è nato quel brano lì.
Senta, ma tutto questo, sia la canzone Silvio Forever Sarà, per carità, lei fa anche il suo mestiere, che è quello di cantante, oltre ad essere un'ammiratrice, e poi questa canzone per la candidatura al premio Nobel di Berlusconi, non hanno un po' il sapore dell'adulazione, del culto della personalità? Non le vengono in mente queste cose? No, cioè, ma lui lo sa innanzitutto che c'è questo comitato? No,
questa del Nobel non la conosce ancora, non l'ha mai sentita.
L'altra sì?
Sì, l'altra sì, devo dire che si è molto divertito quando l'ha ascoltata. Mm. Però io non trovo niente di particolare, anche perché diciamo che è il nostro sentimento messo in musica, quindi mi sembra proprio una canzone diretta e basta, insomma.
No, insomma, l'esistenza di un comitato per il premio Nobel, per carità, mica lo... Ognuno può fare il comitato per quello che vuole. Non le sembra un po' eccessivo, ecco, candidare Berlusconi al premio Nobel per la pace e corredare questa candidatura addirittura con una canzone in cui naturalmente si parla del terremoto, della bravura di Berlusconi, eccetera. Insomma, alla fine che ci azzeccano queste cose con quel comitato un po' di fatto da signori molto posati che decidono il premio Nobel lì su a Stoccolma?
Guardi, io sono convinta che Berlusconi abbia avuto un ruolo fondamentale e determinante sia per la risoluzione del conflitto Russia-Georgia, e poi c'è la politica dei fatti che vince su tutto, per cui non mi sembra niente di così eclatante, mi sembra una cosa quasi dovuta.
Addirittura, dovuto al premio Nobel?
Assolutamente sì. Poi guardi, posso dirle questo?
Sì.
Pensi che soltanto in 24 ore il sito www.silvioperilnobel.it
sì.
del Comitato per il Nobel
sì.
è stato raggiunto da 100.000 contatti e è andato in tilt, ovviamente.
Ma questo quando?
Questo tra ieri e oggi.
Magari ci abbiamo messo lo zampino pure noi, perché ieri abbiamo sentito il responsabile di questo sito. Speriamo di avere questo potere, di muovere le masse verso i posti. So, però la sua ammirazione per Berlusconi mi sembra sconfinata, devo dire la verità.
Mi scusi, ma non l'ho sentita.
Dico, la sua ammirazione per Berlusconi mi sembra sconfinata.
No, non è sconfinata, assolutamente no. E, guardi, lavorare con il presidente è un'esperienza stimolante, perché lui ha idee molto brillanti, competenza musicale, e ciò che pensa lo trasmette sempre con grande entusiasmo, quindi è una simpatia reciproca, ma finisce lì la cosa poi.
La ringrazio molto.
Ma grazie a lei.
Buona serata.
Buona serata.
Alessandro da Firenze, buonasera.
Buonasera, Cruciani. Senta, la chiamo per la prima volta perché io sono un suo ascoltatore.
Sì.
E l'apprezzo anche. Però su questa questione della provincia di Taranto, io sono di Firenze. Mi sembra che manchi di informazione proprio, ecco. Nel senso che su TG2,
sì.
Mezz'ora fa, hanno detto che la pronuncia del TAR si basa sullo statuto della provincia.
Sì, ma noi l'abbiamo detto, Alessandro. Probabilmente ci sono delle...
Però,
se c'è una disposizione all'interno dello statuto. Ora mi sembra strano che sia stata violata in maniera così palese. Evidentemente c'è un passaggio nello statuto in cui si prevede che la giunta o gli organismi di un certo tipo, ci deve essere la rappresentanza femminile, insomma ci sarà un passaggio di questo tipo. Sbagliato, sbagliati.
Che il presidente della stessa giunta non rispetti la legge dello statuto, a me questo sembra una cosa assurda.
No, no, ma Alessandro, io su questo le do perfettamente ragione, però non è una, non stiamo parlando qui in punta di legge, in punta di diritto. Ecco, sto parlando di una decisione in generale, il TAR del Lecce, il TAR di Lecce che interviene e impone la presenza di una donna o di non so quante donne all'interno di una giunta. A me questo sembra folle, insomma. Oltre
a me sembra che ripristini, si parla di legalità, ripristini la legalità. Poi nel merito lei ha ragione, che è una cosa assurda, sono d'accordo con lei nel merito, ma per quanto riguarda la legge mi sembra folle chi fa una legge, poi dopo il presidente di quella giunta e vuol fare come gli pare a discapito della legge che ordina proprio la provincia stessa. Questo
sì,
mi sembra...
No, Alessandro, ripeto...
Sono caduti come dei polli, ecco.
Sì, ecco, mi immagino, voglio sperare, ecco, che all'interno di questo statuto quella disposizione... sia un po' generica e dunque il presidente abbia cercato di farla franca. La ringrazio. Pino da Crotone.
Buonasera dottor Crociani.
Dica.
Congratulazioni. Volevo parlare un attimino per quanto riguarda il condono, così chiamato condono,
sì,
fiscale. Ma onestamente parlando, io sono un uomo della strada,
sì,
uno degli ignoranti, ma mi sa spiegare che cosa significa? Poiché se io ho i soldi, ce li ho all'estero, il motivo per cui li dovrei portare qui in Italia, qual è?
Beh, per investirli, per esempio. Magari ho interesse a investire in Italia e non posso portarli perché naturalmente in questo momento portarli sarebbe complicato senza lo scudo fiscale.
Tempo di rumba, tempo di te.
Canzone scritta da Berlusconi e Loriana Lana, prima di quelle scritte per la candidatura a premio Nobel per la pace del Presidente del Consiglio. 20:35, 800 24 00 24, i titoli del TG2.
Il Consiglio di sicurezza dell'ONU presiedibera il disarmo nucleare. Berlusconi dice l'Italia resterà in Afghanistan. Oggi un altro attacco ai soldati italiani. Napolitano, l'inaugurazione dell'anno scolastico, serve una scuola migliore ma non di elite. Il ministro Gelmini, occorre una nuova alleanza per l'educazione. Sentenza del TAR contro la provincia di Taranto per la giunta composta da soli uomini. È illegittima perché non ha rispettato le quote rosa. Il ministro Carfagna, bene così. Nuova scossa di terremoto all'Aquila, la magnitudo è stata di 4.1. Secondo la protezione civile non ci sono stati danni a persone o cose, ma tra la gente torna la paura. Stati Uniti, una bambina di 6 anni cammina da sola lungo un marciapiede vicino a un muro. All'improvviso arriva un'auto a tutta velocità, ma lei si salva.
Va bene. Subito ascoltatori, poi vi faccio ascoltare una cosa curiosa, una discussione molto bella tra Beppe Severgnini e Renato Brunetta a proposito di evasione fiscale, stipendi, trasparenza, eccetera, eccetera. Carlo da Roma. Carlo? Niente. Roberto da Varese. Roberto, eccoci qui. Dica.
Allora, chiamavo perché sentivo adesso la radio della figlia di Berlusconi. La domanda che mi pongo è questa, insomma oggi la figlia di Berlusconi che si vede che prende questa laurea, un po' di tempo fa Berlusconi che si fa curare in America al cuore, il ministro Bossi che si fa curare in Svizzera, ecco io mi domando di fronte a tutte queste cose che noi italiani sentiamo, viene da dire che forse non è opportuno far passare questo messaggio quando noi italiani abbiamo serie difficoltà a poterci fare magari curare in maniera adeguata, oggi dobbiamo far fronte al taglio dei posti letto negli ospedali, abbiamo le scuole, ha detto adesso Napolitano che devono essere migliorate, insomma non sembra così opportuno far passare questi messaggi e noi italiani vediamo tutte queste cose e ci domandiamo, anche noi vorremmo per i nostri figli un'educazione all'estero, una sanità migliore, e poi vediamo che i nostri politici si fanno curare all'estero, mandano i figli all'estero. Io questo mi domando, se è opportuno questo tipo di atteggiamento.
Guardi Roberto, io penso francamente che la questione non esista. Non so da che cosa, qual è lo spunto da cui lei è partito, la laurea della figlia di Berlusconi, ha preso la laurea negli Stati Uniti, allora?
E molti di noi queste opportunità non
ho capito, ci sono i ricchi e ci sono i poveri, ci sono i ricchi, i meno ricchi o quelli...
questo è o quello che non voglio dire. È chiaro che io, se ho le possibilità, ben venga e farò studiare i miei figli all'estero, mi curerò nelle strutture migliori. Però è una questione di opportunità. Io mi ricordo uno dei nostri primi presidenti della Repubblica andava in giro col cappotto rotto e dovevano dirgli di cambiarlo perché veniva naturale avere questo senso di parsimonia. È questo che mi domando, cioè come mai non è più naturale dare questo tipo di esempio? Perché comunque abbiamo ottime strutture, o strutture che devono essere ancora di più migliorate, ma forse in questo momento fare violenza in quanto cariche pubbliche alla propria così immagine e cercare di avere più parsimonia darebbe anche quel messaggio agli italiani che io penso che in questo momento sarebbe importante, anche se i miei mezzi e le mie facoltà mi permettono di fare certe cose, in quanto ho una carica pubblica voglio far passare un messaggio di sobrietà e mettermi in un certo senso sullo stesso piano dei miei connazionali.
Ho capito
perché...
Roberto, ho capito perfettamente. Giampaolo, provincia di Como, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani, complimenti per la trasmissione.
Sentiamo il servizio di Sky sulla giunta provinciale di Taranto.
Al suo secondo mandato, reo di non aver rispettato le quote rosa, violando il principio di non discriminazione previsto dalla Costituzione italiana e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Nella composizione della nuova giunta, temporalmente i criteri dei partiti non mi hanno fornito un nome di una donna e io, come agli atti di tutte le rassegne stampa del giorno in cui presentai la giunta, dissi che ne ero rammaricato e che avevi provveduto dopo le ferie estive. Mi stavo già muovendo in questa direzione, il TAR è arrivato prima, io rispetto l'ordinanza, la condivido, applicherò la norma del nostro statuto che dice che nella formazione della giunta va rispettata la presenza femminile. Io rispetterò questo dettato dello statuto.
L'associazione Taranto Futura vorrebbe vedere...
Va bene, allora Giampaolo.
Sì, ecco, volevo proprio intervenire sul discorso del TAR
sì.
Che è intervenuto sulla composizione della giunta della provincia. Ecco, io non condivido l'idea delle quote rosa, che tra l'altro qualche anno fa era anche una esatta previsione legislativa per quanto riguarda le elezioni negli enti locali, era obbligatorio nelle liste una quota di componenti donne. Però per quanto riguarda la sentenza, l'ordinanza del TAR, ritengo che comunque sia ineccepibile, perché l'ente provincia di Taranto si è nel proprio statuto che è la carta fondamentale, ha previsto espressamente la presenza di entrambi i sessi nella giunta. Quindi secondo me giustamente il TAR ha annullato il decreto di nomina della giunta. Non condivido invece le parole poi del presidente quando dice che ha avuto indicazioni dai partiti di questo tipo, perché proprio con la riforma degli enti locali è proprio in mano al sindaco e al presidente la possibilità di nominare quelli che sono i componenti della sua giunta senza sentire i partiti.
Sì, naturalmente questa è una pantomima, si sentono sempre i partiti, il presidente della provincia di Taranto dice di non aver avuto indicazioni dai partiti sul nome di una donna e che dopo l'estate, cioè adesso, avrebbe provveduto, il TAR lo ha anticipato. Sembra una discussione senza senso, cioè c'è uno statuto, il presidente non si adegua ma si adeguerà, a un certo punto arriva il TAR. Di che stiamo parlando? Ombretta da Roma, buonasera.
Buonasera.
Voleva concludere Giampaolo, mi scusi.
Volevo dire che avrebbe potuto probabilmente chiedere al suo consiglio comunale, provinciale, di modificare lo statuto, cosa che poteva e che gli avrebbe consentito di nominare poi gli assessori.
Sì,
che
tra l'altro, scusi Giampaolo, adesso non per fare un discorso, ripeto, in punta di diritto, ma evidentemente il presidente della provincia di Taranto è d'accordo col fatto che nello statuto ci sia una norma che prevede la presenza delle donne nella giunta. Ombretta da Roma, prego.
Buonasera.
Volevo intervenire in riferimento allo slogan che è andato a Roma un paio di giorni fa, Brunetta, che ti prendesse un colpo, non a te, ma allo Stato. Io invece vorrei proporre Brunetta Santo Subito.
E perché?
Guardi, io per motivi di lavoro frequento molto gli uffici pubblici. Ultimamente mi è capitato di discutere con alcuni dipendenti per qualche settimana. Sono andata spesso in uno di questi uffici e in modo particolare c'era un impiegato che una, due, tre volte a settimana mancava. Malattia, ma no, sai, oggi la bambina non gli andava ad andare a scuola, lui è rimasto a casa, no, oggi aveva da fare quest'altra cosa. Allora io, avendo anche amicizia con questi ragazzi, un giorno gli ho chiesto: senti, ma voi che cosa pensate di questi ragazzi che sono così latitanti e poi ce ne sono molti? E loro si sono indignati e mi hanno risposto che per 1.500-1.600 euro che prendono al mese, quel po' che lavorano è più che sufficiente. In questi uffici ci sono persone che vanno la mattina presto e timbrano per tutti, poi verso mezzogiorno l'una vanno via. Il pomeriggio quelli che sono arrivati tardi la mattina ritimbrano per tutti, così fanno vedere che hanno lavorato 8.
Ombretta, però in questa situazione i provvedimenti di Brunetta possono poco. Qui c'è chiaramente, se le cose che lei ci sta dicendo sono vere, c'è evidentemente una violazione di legge palese. Non è che Brunetta sia intervenuto su queste cose.
Per chi dall'esterno frequenta gli uffici pubblici, questa è la prassi. Poi ci sono, per carità, delle persone bravissime, però quello che a me dà fastidio è sentire questi insulti contro Brunetta quando invece sta cercando di fare comunque delle migliorie che poi andranno a con le quali andranno a beneficiare tutti, nel senso che se tutti gli impiegati pubblici lavorano meglio, probabilmente va meglio anche lo Stato, perché ci sono meno problemi di burocrazia, meno problemi generali. Io invece penso che Brunetta stia facendo un ottimo lavoro e che debba continuare su questa strada, perché già dopo un anno abbiamo visto che i problemi per le persone legate al un giorno di malattia già sono iniziati a scendere.
No, guardi, Ombretta, io sono da questo punto di vista un brunettiano, a prescindere dalle esternazioni più recenti di Brunetta. Penso che dei miglioramenti a livello delle presenze, delle assenze ci siano stati. Non è tutto, perché poi molte cose dipendono dai dirigenti, probabilmente i dati sono ridotti rispetto a quelli comunicati dal Ministero, però ci vedo molto del buono nelle azioni che ha fatto sulla pubblica amministrazione. La ringrazio. Sentite cosa si sono detti Beppe Severgnini e il ministro Renato Brunetta a Sky oggi sull'evasione fiscale, gli stipendi, eccetera, eccetera.
Io guadagno più di 200.000 euro l'anno, lei?
Io sono più vecchio di lei, ne guadagno qualche decina di euro, di migliaia di euro in più. Però io ho 59 anni.
No, aspetti, solo dal Corriere, poi c'è il resto.
Lei allora, io ho solo lo stipendio di parlamentare e ho 2.300 euro di ministro.
No, glielo dico con orgoglio, perché dai libri, vengono dal mio lavoro.
Mi scusi, mi dica il suo 740 finale, perché da questo dipende anche la mia stima.
Credo di essere... Allora, mi faccio ricordare, sono rimasto traumatizzato. Una cosa tipo 960.000 euro.
Bravo, perché se li hai guadagnati.
Sì, però non le sembra pazzesco che io paghi come una serie di ristoranti italiani e che io sia in un club di 15.000 persone? Mi lasci dire, 15.000 persone tra imprenditori, professionisti, lavoratori autonomi, su 60 milioni siamo in 15.000.
È uno schifo, ha ragione, è uno schifo.
E perché non fate qualcosa?
Lo stiamo già facendo.
Sentiamo anche la seconda parte di questo colloquio.
Ah, mi dimenticato, io sono anche ricco di famiglia. Allora,
non è una colpa.
E lei?
No, non sono ricco.
Però lei aveva una, suo papà aveva una bancarella a Venezia. Ma era una piazzata benissimo.
No,
ho letto,
lista di Spagna.
Appunto, quindi guadagniamo bene.
Guardi, noi le dico solo due dati strutturali. In 9, due famiglie, due sorelle, mia zia vedova, in 9 in una casa di 90 metri quadrati. Questa era la nostra condizione di vita base.
Ma le spiego subito, se uno vende tanti libri in America e fa un po' di televisione, fa
un po' di radio e scrive per il Corriere della Sera, però ripeto, non, deve mettere tutto insieme, non è che tutti gli anni imbrocco un best seller come quello sulla lingua italiana o vendo i libri in America.
C'è la media.
Adesso però di tutti i giornalisti che vede, lei deve chiedere lo stipendio.
Guardi, lei è il primo, posso dirla, lei è il primo, anzi il secondo, uno è Alessio Vinci che me l'ha detto in diretta, alla quarta domanda violenta che le facevo, un altro Aldo Cazzullo, suo amico, mio amico e collega, si è rifiutato. Gian Antonio Stella, che pure è un best sellerista come lei, anche di più forse, non me l'ha mai detto. Quindi questo è il mio pallino e mi piace molto che lei me l'abbia detto alla prima richiesta.
Questo a proposito di Brunetta e Severgnini, di trasparenza di stipendi, c'è da aggiungere una cosa. A un certo punto Brunetta dice: quando farò il ministro dell'economia, la mia prima battaglia sarà ridurre questa schifezza, o comunque mettere un freno, intervenire su questa schifezza degli stipendi, cioè delle percentuali bassissime di persone che sono oltre i 200.000-300.000 euro all'anno. Dove andiamo? Con rapidità, perché siamo verso la conclusione. Vittorio da Milano.
Sì, buonasera.
Dica.
Vorrei sapere come si fa a dire che in questo paese non esiste la libertà di informazione quando esistono trasmissioni come Anno Zero, Ballarò, Che Tempo Che Fa e Report. Mi dica lei, come si fa a dire che non esiste la libertà di informazione? Lo dica.
Vittorio, a me lo chiede.
No, ecco.
Non lo
dico, ci vuole una bella faccia tosta.
Ma no, bisogna anche una certa dose di ipocrisia o di ossessione anti-berlusconiana. La ringrazio. Alessandro da Livorno, velocemente, dica.
Buonasera, dottor Cruciani, grazie per avermi fatto partecipare. Dunque, io prima di tutto... Pronto?
La sento, dica.
Ah, ecco, un plauso per Brunetta, perché sono un brunettiano. Però volevo parlare del Nobel e dare la mia adesione a Silvio Berlusconi, il nostro presidente, perché per quanto io viaggi nel mondo, mi capita circa due volte al mese di cambiare più location, più posti, e in Europa e anche negli Stati Uniti, anche nel Regno Unito, eccetera, sto incontrando sempre più persone che stimano questa persona, cioè il nostro presidente. E penso che l'immagine dell'Italia sia migliorata dell'80%, come le preferenze del presidente sono salite al 68-70% in Italia. Ha incontrato i grandi, i suoi pari e forse anche più come grandezza di Stato, e ha fatto in modo di poter portare la pace in Georgia, di ristrutturare delle ferite importanti che hanno condotto a una sicura pace per qualche tempo. E quindi, come ripeto, ho avuto occasione di vivere in Russia per due anni, e anche quando era caduto, eccetera, era un personaggio già amato nell'84. Io credo che più meritevoli di lui a questo punto, per quanto poca conosco gli altri, io conosco lui e diciamo lo stimo anche un genio, perché avendo migliorato tantissimo le condizioni del nostro paese, gli interventi che ha fatto determinati, io lo chiamo Remmida, è un esempio per tutti noi imprenditori, perché ci dà la forza ogni mattina di andare avanti. Lui con la sua forza tira avanti anche noi, il motore dell'Italia, gli imprenditori. Questo volevo dire, e questo merita lui. Se era una donna, una bella donna, mi sarei dato sicuramente al presidente, hai capito? Senza andare a cercare segni o cose, ma per la possibilità di essere stato a letto con lui.
Viva Berlusconi, viva l'Italia! È tutto vero, quello che avete ascoltato.
No, io sono un fan club della prima ora, e Cruciani, quello che mi dispiace, io ascolto sovente, specialmente negli anni passati ascoltavo tanto, ora ho ripreso ad ascoltare Il Sole 24 Ore, che è un una radio che onestamente stimo tantissimo e stimo anche lei, però secondo me diciamo sbeffeggia un po' troppo il nostro presidente agli occhi di tutto il mondo, perché Sole 24 Ore è ascoltata tantissimo e questo mi dispiace tanto.
È un grande cruccio questo qua per
che
lei.
Delle persone, cioè di una persona intelligente anche come lei, a volte si lasci andare a delle considerazioni sul nostro presidente che sta facendo quello che sta facendo e si vede per noi, per i terremotati, per tutti, a volte non è giusto nei confronti del presidente.
Grazie Alessandro, buona serata, ci sentiamo domani 18:30.
La Zanzara.